Ave avete, salve, salvete, benvenuti a Radio Incontri in Blu per la decima puntata di Pinocchio. A divertirsi con il microfono, per voi Jacopo Maccioni. Per entrare nel decimo capitolo di Le avventure di Pinocchio, tre punti di riflessione. L'identità attraverso la percezione di sé, l'acquisizione della certezza della morte quale conseguenza della percezione di sé, il conflitto tra realtà e apparenza. Pinocchio, attratto dai suoni sui denti dei pifferi e della grancassa, colpito cioè nell'animo, il piffero entra nella testa dalle orecchie, e nel corpo la grancassa invece trasmette vibrazioni attraverso lo stomaco e la pancia, quindi coinvolto con l'intero suo essere, è arrivato al teatro dei burattini, riceve i 4 soldi per l'abbecedario ed entra. A questo punto assistiamo a un fenomeno molto particolare. Arlecchino, una delle marionette sul palcoscenico, smette di recitare. Ha riconosciuto Pinocchio come simile. E uno alla volta tutti quanti gli attori arrivano alla stessa percezione. Pinocchio scopre quindi il gruppo di riferimento e negli altri esseri burattini vede riflessa la propria identità. Prima di questo momento il suo specchio era stato Geppetto, il grillo parlante, un gendarme, la folla che lo aveva salvato dall'arresto, il vecchio della catinellata d'acqua, il giovane trovato davanti al gran teatro dei burattini e il venditore di panni usati. Quindi tutti umani, a parte il grillo parlante eliminato con un colpo di martello. Adesso Pinocchio sa di essere un burattino. Si è trovato, si è identificato. Ha consapevolezza di sé piena e compiuta. Adesso sa. È stato percepito e riconosciuto, quindi si percepisce. È pertanto individuo, perché individuato, e persona, perché personificatosi attraverso l'azione del conoscersi. La conoscenza di sé, però, ha avuto, ed ecco il secondo punto, alcune conseguenze per l'umanità e quindi anche per tutti quelli che arrivano a questo traguardo fondamentale dello sviluppo evolutivo. Ha obbligato l'incontro con un elemento particolare della vita, la sua fine. Il termine, la conclusione. L'uomo si percepisce come identità, individualità, nel momento in cui conquista due dimensioni fondamentali, lo spazio e il tempo. L'uomo e la donna nell'Eden vivevano in armonia con la natura al punto che, dice la Mead, Margaret Mead, l'uomo nulla doveva fare per vivere. Di tutti i suoi bisogni era soddisfatto dall'ambiente circostante. Al punto che la famosa antropologa americana arrivò a sostenere nell'uomo, in quel momento primordiale della sua storia, un sesto senso che chiamò compartecipazione mistica uomo-natura. Il peccato originale, che lei definisce ancora disobbedienza, rompe questo splendido equilibrio idilliaco, provocando l'arrivo come conseguenza punizione della necessità di lavorare per procurarsi il cibo e della sofferenza fisica rappresentata dal dolore per il parto e quindi dell'arrivo con il dolore della morte. Io credo invece che la chiave di lettura di questa transizione dell'umanità ai primordi stia tutto sull'albero del bene e del male che produce il frutto della conoscenza. Frutto che è stato interdetto. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male, Genesi 2:9. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. Genesi 2:16-17. La disobbedienza non è stata tanto il mangiare il frutto, ma nell'aver acquisito la conoscenza del bene e del male, cioè quindi la percezione di sé, l'essersi scoperto come individuo. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora, ecco il punto, si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. E quindi intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Genesi 3:6-7. Ecco, la scoperta di sé come persona, individuo. Ecco l'identità. E la scoperta di sé è avvenuta attraverso l'acquisizione dei concetti di spazio e di tempo. L'uomo si percepisce distinto dall'ambiente che lo circonda e diverso da tutti gli elementi viventi e non viventi. A questo punto il tempo ciclico, il primo ad essere percepito con il passare dei giorni e delle stagioni, però non per tutte le forme viventi, ma per l'uomo, solo per l'uomo, ha un limite. In un determinato momento si scopre che esiste un punto di interruzione. Il tempo così da circolare diventa lineare. E l'essere umano si scopre finito. L'uomo è l'unico essere vivente consapevole, poco dopo la sua nascita, che la sua vita avrà una conclusione, si interromperà. Anche Pinocchio, nel momento in cui si identifica, quindi si scopre, incontra la morte. Vede da vicino, al termine del capitolo, infatti, che la sua esistenza potrà avere fine, a breve. Il terzo punto di riflessione è interessante quanto gli altri due, meriterebbe una puntata a sé: il conflitto tra realtà e apparenza. La riflessione, si creda, è oltremodo attuale, poiché in questo momento storico l'allontanamento dalla realtà per abbracciare l'apparenza è molto marcato. A volte, e questo sia un esempio solo per tutte e le tante cose che potremmo dire, a volte rimango inorridito nel vedere a distanza di 40 anni volti immutati. In apparenza e fin tanto si rispettano le distanze di sicurezza, volti ai quali il tempo è stato sottratto nell'illusione di destare ancora l'interesse di un tempo. L'apparenza rende invece ancor più evidente il decadimento che, se accettato, poteva essere bellezza e fascino, molto più sicuramente della maschera acquistata. Pinocchio, riconosciuto dai suoi pari, è invitato sul palcoscenico, acclamato e richiesto. È tra il pubblico, nel mondo reale. Sta in mezzo agli altri e potrebbe trovare in quel contesto il proprio stato, la propria identificazione. È tra uomini e donne che assistono a uno spettacolo, consapevoli che hanno davanti della finzione. Le luci della ribalta, però, anzi, i lumi della ribalta, l'ebbrezza di essere stato riconosciuto, il frastuono di poter essere qualcuno, la fama, spingono Pinocchio a uscire dalla platea, a prendere posto nella scena del teatro. Il palcoscenico è reale, ma ciò che sopra vi si rappresenta, sia esso dramma, commedia, tragedia, opera, operetta, è apparenza. I personaggi, null'altro che marionette nelle mani di una regia, nelle mani di un operatore che produce effetti a suo piacimento. parole, frasi e espressioni sulle quali riflettere. Prima di tutto mi sia consentito sottolineare nel capitolo una sequenza. Pinocchio che abbandona il pubblico fiondandosi sul palcoscenico. Ecco, su questa scena par proprio di vedere il nostro Roberto Benigni quando il 21 marzo 1999 al Teatro Kodak, allora si chiamava così, ricevette per il suo film La vita è bella ben 3 Oscar: miglior colonna sonora di Nicola Piovani, miglior attore, miglior film straniero. Parole. Vitupero è una variazione arcaica dell'attuale vituperio e significa principalmente infamia, grande disonore. Dante usa vituperio, questa parola, nella terzina famosa «Ai Pisa, vituperio delle genti, del bel paese là dove il si suona». Battibecco, parola composta dal verbo battere e dal nome becco, indica il litigio a parole breve e per futili motivi. Un confronto esclusivamente verbale. Arruffio, agire in modo disordinato e confuso, disordine, scompiglio. Spiede, è lo spiedo, parola arcaica usata prevalentemente in Toscana. Legne, rafforzato con articolo femminile le legne. Il legno è usato per la falegnameria, la legna invece per alimentare il fuoco. Legna è plurale, è la forma plurale di legno. In Toscana, come plurale di legno, si usa invece le legne. Voglio mettere in evidenza due espressioni. I lumi della ribalta, invece delle luci della ribalta, non spiego perché, e infreddato di testa, che è l'infiammazione delle vie respiratorie superiori, dove come conseguenza spesso si ha anche il mal di testa. Capitolo decimo. I burattini riconoscono il loro fratello Pinocchio, gli fanno una grandiosa festa, ma sul più bello esce fuori il burattinaio Mangiafuoco e Pinocchio corre il pericolo di fare una brutta fine. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già incominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che bisticciavano fra di loro e, secondo il solito, minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini che gestivano e si trattavano d'ogni vitupero con tanta verità, come se fossero proprio due animali ragionevoli e due persone di questo mondo. Quando all'improvviso, che è, che non è, Arlecchino smette di recitare. e voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico: «Nomi del firmamento! Sogno o son desto! Eppure, quello laggiù è Pinocchio!» «È Pinocchio davvero!» grida Pulcinella. «È proprio lui!» strilla la signora Rosaura, facendo capolino in fondo alla scena. «È Pinocchio! È Pinocchio!» urlano in coro tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte. «È Pinocchio! È il nostro fratello! Evviva Pinocchio! Pinocchio, vieni quassù da me!» grida Arlecchino. «Vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno!» A questo affettuoso invito, Pinocchio spicca un salto e di fondo alla platea va nei posti distinti. Poi con un altro salto dai posti distinti monta sulla testa del direttore d'orchestra e di lì schizza sul palcoscenico. È impossibile figurarsi gli abbracci, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera e sincera fratellanza che Pinocchio ricevé in mezzo a tanto arruffio dagli attori e dalle attrici di quella compagnia drammatico-vegetale. Questo spettacolo era commovente, non c'è che dire. Il pubblico della platea, vedendo che la commedia non andava più avanti, si impazientì e prese a gridare: «Vogliamo la commedia! Vogliamo la commedia!» Tutto fiato buttato via, perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida. E postosi Pinocchio sulle spalle, lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro, e con le mani faceva schioccare una grossa frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme. All'apparizione inaspettata del burattinaio nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie. «Perché sei venuto a mettere lo scompiglio nel mio teatro?» domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. «La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia!» «Basta così! Stasera faremo i nostri conti!» Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove gli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiede. E perché gli mancavano le legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro: «Portatemi di qua quel burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto». Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia del loro padrone, obbedirono. E dopo poco tornarono in cucina, portando sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente:
«Babbo mio, salvatemi! Non voglio morire! Non voglio morire!»
Curiosità, burattino e marionetta. La parola burattino deriva probabilmente da burattatore. Gli abburattatori erano le persone che setacciavano la farina con movimenti quasi robotici, gli stessi movimenti che compiono i burattini. Il burattino è un pupazzo con testa di legno, di cartapesta, di creta o altro materiale e un vestito all'interno del quale si posiziona la mano per dare il movimento. Va in scena quindi a mezzo busto all'interno di un casottino gabbiotto. La marionetta invece, di legno o di altro materiale, è mossa da fili e quindi va in scena a figura intera. Collodi, in questo capitolo, usa l'espressione marionetta, considerata un francesismo all'epoca, quindi ripudiata da molti scrittori, mentre definisce Pinocchio, che è proprio una marionetta, seppur autonoma nel movimento, burattino. Se pensassimo alla mano come anima che dà la vita al burattino, Pinocchio potrebbe essere burattino proprio perché è animato. Non resta che salutarci, quindi buon tutto, e sperare di poterci risentire in queste frequenze grazie a Radio Incontri in Blu.